E vengono da Roma anche i nostri ospiti odierni, formazione attiva da oltre 20 anni, c'è una rappresentanza di questa band chiamata Macelleria Mobile di Mezzanotte, atmosfere suggestive che sommariamente possiamo descrivere anche con richiami a un certo jazz più noir, elementi sicuramente dark e d'atmosfera. E allora ci andiamo ad ascoltare intanto la canzone che ha anche il titolo dell'album, nonché il videoclip che accompagna l'intero lavoro. Loro sono Macelleria Mobile di Mezzanotte, This Savaging Disaster. Questa è la musica di The Savaging Disaster per Macelleria Mobile di Mezzanotte, come avrete ascoltato già prima con i tuoi arti, ora con Macelleria Mobile di Mezzanotte, questo cantato molto scuro, viscerale, quasi senza fiato, visto anche la calura odierna, però ecco... Lì abbiamo qui con noi ospiti nei nostri studi... due dei componenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte. Chi abbiamo della band?
Eccoci qua.
Eccoci. Allora, abbiamo Lorenzo Macinanti e Riccardo Chiaretti.
Riccardo, che abbiamo avuto anche qualche tempo fa per un altro suo progetto, in Out of Indifference, in questo
esatto.
caso invece come Macelleria Mobile in Mezzanotte, nome di culto da tanti anni, e quindi mi fa molto piacere realizzare questa intervista all'interno di Puzzle. E siete tornati con questo nuovo album dalle atmosfere sempre insomma abbastanza scure, cinematografiche per certi versi, dove l'elemento jazz sposa gli elementi più ecco dark, sonorità insomma convincenti. E allora partiamo un po' da questo disco, poi arriveremo a raccontare un po' anche quello che c'è dietro la storia dei Macelleria Mobile di Mezzanotte, perché magari per tanti siete oggetto di culto, per altri invece ecco magari c'è la scoperta della band proprio oggi. Tra l'altro arrivata anche con un bel vinile, non solo una copertina ma anche il suo contenuto. Più tardi, quando posterò il podcast e l'intervista, ci sarà anche la foto che abbiamo realizzato, dove potrete apprezzare il contenuto. Bene, quindi a voi la presentazione di questo disco, The Savaging Disaster, partendo anche proprio dal titolo, perché un po' di disastri ne stiamo vivendo parecchi negli ultimi tempi.
Ma il titolo lo abbiamo preso da uno degli ultimi libri di James Elroy. E leggendo quel libro lì, io generalmente leggo i libri in lingua originale, mi aveva colpito questa frase. E James Elroy è comunque già da anni insomma una nostra ispirazione. C'era già un altro nostro brano che si chiama White Jazz, che è un disco di qualche anno fa, e The Savaging Disaster in qualche modo secondo noi descriveva bene il momento che stavamo già vivendo un annetto fa, quando abbiamo pensato a questa idea qui. Nel libro James Elroy vede una battaglia che si compie dall'altra parte del Pacifico, lui è a Los Angeles e vede questa tempesta che sta per arrivare. Era quella l'idea, no? Non è ancora lì la tempesta, ma sai che è un disastro che arriverà ancora più grande di quello che sta vivendo. Insomma, in qualche modo era questo il concept, e tutte le tracce di questo disco, i testi sono tutti molto, come dire, in qualche modo identifico la sconfitta. È un po' un tema che c'è sempre stato nei testi di Alidriano, però questo disco ancora di più, cioè la sconfitta, che è l'unica carta che abbiamo ancora da giocare.
L'unica certezza
è la sconfitta, esatto.
Purtroppo, perché comunque poi alla fine, sì, a livello, insomma, parliamo degli ultimi anni, Covid, ripartiremo migliori, e invece ancora peggio. Stiamo vivendo poi in una città che è l'inferno, secondo me, come scrivo sui social qualche giorno fa, altro che città santa, Roma è l'inferno. Sì. Quindi, insomma, voi venite da Roma, ma in qualche modo Roma vi ispira su questo disco?
Ma poco, perché poi per fortuna, insomma, Riccardo vive la maggior parte del tempo dell'anno ad Atlanta. E poi comunque viaggiamo parecchio, quindi per fortuna Roma mai diventata, diciamo, soltanto una stanza,
un crocevia.
Una croce senza dubbio.
sì, decisamente. E quindi un album, come ci avete detto, che ecco è una forse presa di coscienza di una situazione attuale. E invece, quando iniziarono i Macelleria Mobile di Mezzanotte, con quali idee ecco si formarono, e anche come hanno sviluppato le loro sonorità? Perché poi, andando a riascoltare le cose più vecchie, non sono come proprio quelle più recenti.
Assolutamente, noi in questo momento poi stiamo rappresentando il quartetto, e quindi va assolutamente chiarificato che il progetto Macelleria Mobile di Mezzanotte nasce da un'idea di Adriano Vincenti, che non è con noi, ma noi è virtualmente con noi.
Beh, lo salutiamo, se vuole intervenire il benvenuto.
Ascoltando da casa, e esatto, può interagire con noi.
Anzi, lancio i contatti e poi ti faccio rispondere. SMS, WhatsApp, Telegram 347-2450-020, se vuole telefonare 06-8898-0443 o Skype Radio Città Aperta.
E poi durante il tempo, diciamo, ci sono stati vari turnisti, e a un certo punto si è aggiunto anche Pierluigi Ferro, che salutiamo caldamente. Se ci vuole scrivere qualcosa, sicuramente anche lui starà ascoltando. Loro oggi, per motivi di lavoro, non sono potuti essere presenti. Comunque il progetto è nato nei primissimi 2000. Io sono, diciamo, l'ultimo. Riccardo Chiaretti è quello che si è aggiunto all'ultimo momento.
Ultimo che intendi?
Ultimo 10 anni fa, perché comunque è una storia ventennale, infatti infatti ci trovi in mood festivo, sono 20 anni di macelleria in cui 10 è più o meno un solo project, sempre con varie collaborazioni, idee, però era diciamo un'idea singolare fatta soprattutto di samples, erano tutte atmosfere campionate e lavorate in maniera molto artigianale da Adriano Vincenti. E il thread d'unione, il punto che unisce i primi 10 anni di attività con i secondi 10, quindi che mi vedono anche presente, quindi insomma posso parlare in prima persona, è l'idea sempre di atmosfere molto descrittive, molto noir, molto serali, crepuscolari, che mentre prima venivano prese in prestito da varie sorgenti, film, campionamenti di vecchi dischi, documentari, in questo caso negli ultimi 10, quindi diciamo dal 2011 in poi, e poi discograficamente lo connoteremo, esatto, assolutamente, queste cose le abbiamo cominciate a voler suonare, perché uno si scontra contro la durezza dei campioni. I campioni possono essere comunque malleabili fino a un certo punto, se uno capisce che suono ha in testa e lo produce in maniera artigianale a mano, allora a quel punto è in totale possesso del futuro del pezzo, e quindi questa la vedo come evoluzione. Le idee sono sempre le stesse, le ossessioni e le fascinazioni sono sempre più o meno le stesse. Parlando di questo disco in particolare, forse c'è un capovolgimento del paradigma, perché abbiamo fatto sempre musica prettamente notturna. Qualcuno, già qualche recensore più attento, ha notato una qualità più diurna di questo disco. Cioè c'è più luce, però la luce è purtroppo, come si vede dalla copertina, viola. Quindi ci siamo svegliati in un altro pianeta, è musica fatta per Saturno più o meno.
Però il videoclip si svolge su una spiaggia, sì, dove c'è un mare in tempesta e un pugile che insomma fa sfallinamento.
Quello è Adriano, certo.
Sì, sì, sì. Beh, no, in realtà lì è il pugile che lotta con i propri fantasmi.
Certo.
C'è un nemico immaginario, è l'unico nemico è se stesso in realtà. Quindi un po' quella l'idea
del simbologia.
Certo. Sì. A livello di sound, voglio giusto aggiungere una cosa, diciamo il 2011 è l'anno in cui cambiamo un pochino il paradigma anche stilistico con Black Lake Confidence, quello è il disco che abbiamo cominciato ad essere annoverati nel filone dark jazz o doom jazz che il disco voglia. Prima di quel periodo lì, le fondamenta erano tutte legate al mondo industrial, noi veniamo comunque dalle sonorità industriali, post-industriali, power electronics, ambient, quello è il sound che tu trovi soprattutto nella prima parte della discografia. Da Black Lake Confidence in poi, Funeral Jazz e dischi successivi, veniamo annoverati nel filone doom jazz, insomma, insieme a Born in the Club of Gore, Dale Cooper and the eccetera, insomma,
varie realtà che incidono per De Novali e queste cose qua, sì, che sono molto interessanti. Tra l'altro arrivava una domanda per voi, allora, ciao. Anzi, se volete fare delle domande al gruppo, ripeto i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram, 347-2450-020. Ciao, progetti e lingue differenti per Macelleria Mobile di Mezzanotte e La Mara. Poi spieghiamo cos'è La Mara. E andranno con il tempo a influenzarsi vicendevolmente o manterranno di simile solo l'atmosfera? Grazie, un saluto e un abbraccio. Ah, splendido l'ultimo disco, ma già sapete. Non so chi lo manda, perché
grazie
non è firmato.
Grazie mille, certo.
Beh, allora, ad esempio, Adriano è quello che tra di noi che ha più progetti paralleli. Alcuni sono, diciamo, l'ennesima potenza del doom jazz, come ad esempio The Tour Doom, oppure altri che neanche ricordo.
Senketsu,
che è fantastico. Però diciamo che in linea di massima, con quegli altri progetti, lui lavora con altri musicisti e quindi sono diciamo, altri musicisti che portano avanti in qualche modo il sound. Mentre invece per quanto riguarda Macelleria Mobile Mezzanotte, siamo noi quattro che in qualche modo ci influenziamo a vicenda con la musica che ascoltiamo e con quello che ci va di portare avanti. Questo è un disco che secondo me si sente chiaramente che siamo nati e cresciuti con i Coil, insomma.
Eh beh.
E poi vabbè, negli ultimi anni abbiamo ascoltato, abbiamo riascoltato tanto dei King Crimson, piuttosto che vi sono unità che sono state un po' sepolte da anni di elettronica, in qualche modo siamo andati a ritirare fuori quelle cose lì. Questo pezzo che abbiamo ascoltato poco fa, c'è una citazione di Peter Gabriel, secondo me è Intruder, l'ho svelata, però insomma se vai a sentire la batteria c'è quell'idea lì, insomma, no? Di una batteria che suona senza piattini e soltanto tom e gran cassa, insomma.
Anche perché Peter Gabriel di un certo periodo, insomma, chi gli vuoi dire? Esatto.
Certo, e per articolare ancora sulla domanda, che mi sembrava che la prima parte verteva sul linguaggio, sì, questo è il linguaggio è solo uno strumento, abbiamo fatto un esperimento secondo noi molto riuscito ai tempi di Funeral Jazz, quello era un disco che è stato scritto totalmente in inglese e poi a un certo punto è stato virato in italiano ed è arrivato molto, perché se vedi quando veniamo passati in questa radio, in altre radio, quei pezzi in italiano arrivano di più, perché sono più facili da comprendere. Adriano comunque come standard vocale è più un crooner, è una persona che già canta con una voce abbastanza cavernosa, quindi quando è in inglese poi va a mischiarsi col resto dell'arrangiamento. Lì sono state fatte delle scelte anche di mettere in fase di messaggio la voce un po' fuori. Quel disco è stato registrato in maniera un po' diversa, con Luciano Lamanna, che ci ha fatto anche per la prima volta e unica volta forse da produttore, diciamo. Lui veniva poi da altre esperienze, in quel momento stava totalmente in altri campi semantici, e quindi quello è un disco che era un marasma, ma poi si è focalizzato in un momento ben preciso che sarà anche molto difficile da ripetere, direi. Sì. Però era un momento di scelta ben precisa, ci volevamo esprimere in italiano e quello che abbiamo lasciato mi sembra che è arrivato. Questo è tutto in inglese perché deve arrivare forse di meno,
o forse più in giro all'estero,
sì, esatto,
più comprensibile. Intanto ricordiamo cosa suonate voi e anche gli altri all'interno dei Macelleria Mobile Mezzanotte.
Diciamo che Adriano Vincenti è il compositore e voce in questo momento. Io lo
è anche il fornitore di droni, tutti i nozzi, droni, i nostri pezzi partono sempre da dei drone, magari droni, lui c'ha il ventilatore scassato a casa, lo registra e ce lo manda e noi lo cominciamo ad articolare. Ecco,
questo
qui è bellissimo che abbiamo in studio.
Poi ci siamo noi due che sostanzialmente siamo gli uomini dei sintetizzatori, quindi suoniamo tutto quello che è suoni di sintesi, e poi c'è il sassofonista. Nessuno in questi progetti qui non ci sono strumenti suonati a parte il sassofono. L'idea è proprio quella di ricreare un'orchestra jazz comunque con suoni elettronici.
Fantastico. Che ci ascoltiamo? Blue Dream?
Sì, assolutamente. Okay. Sì,
questo
sì,
è proprio
bella idea.
Il caso di un pezzo che sembra suonato, ma in realtà è tutto scritto.
Eccoli qui, loro sono Macelleria Mobile di Mezzanotte. Se volete richiedere se volete porre una domanda al gruppo, o anche un brano, se lo volete richiedere, benvenuto. SMS, WhatsApp, Telegram 347-2450-020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype, Radio Città Aperta. La musica è quella del gruppo Macelleria Mobile di Mezzanotte, il loro nuovo lavoro che si intitola The Savaging Disaster. È giusto chiamare il gruppo, no?
Sì, certo. Assolutamente. Sì, okay.
Perché parte come progetto unico, ma poi insomma da tanti anni a questa parte siete un vero e proprio collettivo, band, come preferite chiamarlo. Ecco, a proposito di chiamare, ma questa origine del nome, Macelleria Mobile di Mezzanotte?
Anche questa è un'origine letteraria, viene da Clive Barker. È un suo racconto che in inglese ha tutt'altro significato, sarebbe The Midnight Meat Train. In italiano è stato tradotto così, Macelleria Mobile di Mezzanotte, da penso qualche traduttore particolarmente ispirato,
azzardato, sì.
E c'è anche un film che è stato poi tradotto così, e questo nome viene appunto da questo racconto.
Dai libri di sangue.
Però funziona.
C'è una serie di raccolte che si chiamano Libri di Sangue.
Uno
sì.
dei pallini di Adriano è sempre stata comunque la letteratura splatter, piuttosto che quella noir, certo. In qualche modo siamo stati sempre influenzati. E così come dal cinema, non so, di David Lynch, per dirtene uno, insomma.
Senza tralasciare poi che insomma questa mente ci ha dato Hellraiser, che è uno dei personaggi più credibili dell'horror anni 80, di cui la prima colonna sonora fu elaborata dai Coil. Pochi sanno, infatti esiste anche un disco in cui i Coil nell'85 fecero la colonna sonora di Hellraiser. Poi la produzione cambiò e la loro musica era stata considerata troppo radicale e furono scartati, e che c'è una cosa più americana, più acqua e sapone, diciamo.
E beh, i Coil comunque formazione che rimane veramente nei cuori di tanti
per sempre, sì.
Sì, assolutamente. Adesso è uscito anche di recente Music to Play in the Dark, il secondo volume,
la ristampa, sì.
Allora, guarda, sono stato oggi, l'ho proprio riordinato su uno store inglese che lo vendevano a due spiccioli, mi sono preso per forza.
Anzi, che l'hai trovato a pochi spiccioli.
Ah, guarda, ve lo dico, andai su Giuno, l'ho trovato a due spiccioli questi giorni.
Attenzione.
Sì. È bello che ci abbiamo anche fatto un po' pace con questo, diciamo, abbiamo elaborato il lutto. Noi siamo orfani dei Coil, perché ci avrebbero insegnato tante altre cose.
Assolutamente.
Loro si sono scocciati forse della banalità di questa vita terrena, perché entrambi sono andati via in maniere abbastanza pittoresche, e ci hanno insegnato tante cose alla fine. E per un periodo non abbiamo digerito bene il fatto che ci fossero molti bootleggers, perché i Coil aprono un problema grandissimo di eredità, anche di diritti d'autore, perché essendo una coppia omosessuale non c'è progenie, non c'è quasi famiglia dietro. E quindi chi si arroga il diritto di ristamparli, quando loro se ne sono sempre fregati riccamente di stare con una major? Il problema Coil è un problema molto grosso.
Anche perché poi l'etichetta era la loro.
La Threshold House, assolutamente. Quindi, prima c'erano Torso, c'erano tante, ne sono inventati sempre. Sì.
Quindi diciamo adesso è pieno di avvoltoi che si sono dati alle ristampe dei Coil. Ogni tanto però anche noi ci caschiamo e qualcuno la compriamo,
a meno che tu non ce l'hai originali,
anche quelli originali,
come il caso
avere,
mio, sì.
Una seconda
va
cosa,
bene, va bene,
questo
sì.
Vabbè, quelli hanno anche un certo valore.
La verità è che costavano tantissimo anche all'epoca.
Esatto.
Un disco dei Coil ti costava sempre quel 5, 6, 7 mila lire di più. E adesso però hanno raggiunto, che ne so, uno dei capisaldi, uno dei nostri preferiti, che è Love Secret Domain. Adesso, che ne so, costa 300 euro e al tempo era anche costoso comunque.
Bene, questo disco invece vostro esce, vabbè, a parte in digitale, in vinile, come dicevamo.
E cassetta,
esattamente. Quindi ricordiamo un po' anche per chi esce, come reperire.
Sound Records, lo trovi sul nostro Bandcamp, oppure in tanti store online, anche dei negozi qui a Roma ce lo hanno, ma anche in giro per l'Italia, insomma, si trova il disco. È uscito in due formati, intanto il vinile, con 8 tracce, e la cassetta invece ci sono 3 bonus track che sono esclusive, perché inizialmente questo disco avevamo scritto talmente tanta musica, volevamo fare un doppio vinile, poi l'albero ci ha detto ma i doppi vinili non si vendono, c'è difficoltà, allora facciamo delle bonus track soltanto per la versione della cassetta,
che non sono dei filler, chiarifichiamo, i 3 pezzi sul tape sono pezzi da 90, diciamolo chiaramente.
Oh, Ma dunque, adesso io non ho contato che sto prendendo dal file, io ho quello da 11 tracce.
Sì, lì ci sono, esatto. Quindi anche le tre. Quindi
volendo o no?
Se vuoi metterle una, però diciamo sono.
No, vabbè,
sono
le lasciamo
estreme.
A sorpresa.
Bravo,
le lasciamo,
esatto,
a sorpresa.
Bravo.
Senti, allora, prima era Luigi Sebauer da Como. Diceva: risposta più che esauriente, grazie. Un altro piccolissimo appunto, se mi è concesso. David Lynch a livello di talune atmosfere, con sprazzi di sereno immediatamente ripudiati. Ma come pensiero, quanta influenza c'è? Grazie ancora. Di Lynch.
Il pensiero di Lynch?
E ripeto il WhatsApp privato. Un altro piccolissimo appunto, se mi è concesso. David Lynch a livello di talune atmosfere, con sprazzi di sereno immediatamente ripudiati. Ma come pensiero, quanta influenza c'è?
Sì, ho capito che sta, sì, dicendo, sì, assolutamente. Lynch è una persona, come artista, come regista, è uno che crede tantissimo nel potere creativo dell'improvvisazione, cioè lui lascia un canovaccio, poi gli attori, che sceglie sempre poi con dei profili molto particolari, li lascia molto liberi perché crede in quel momento, e noi facciamo la stessa cosa, quindi secondo me il parallelo è azzeccatissimo, sì. Tutti questi pezzi che sentite vengono da delle jam session in cui noi cerchiamo quel momento magico in cui la quadra quadra. Mettiamo tantissimi elementi che poi ripudiamo, c'è un lavoro anche di cesoia molto importante, di sottrazione, noi buttiamo tutte cose sul tavolo, che poi interagiscono tra di loro, anche a livello inconscio, certe volte c'entrano anche le fasi lunari, c'è un pezzo che abbiamo registrato in una condizione molto particolare, e assolutamente, poi ci rendiamo conto che in quella session c'è quel glitch, che certe volte crediamo anche nell'errore creativo, è lo stesso processo che fa David Lynch, certe cose tu vai fuori dal seminato e dici ma no, io ero partito per fare un'altra, e invece poi riascoltandolo a mente fredda, quell'errore creativo crea quel surplus, quel momento che tu dici questo è, va bene così, non posso fare. Da lì poi cominciamo a sottrarre, perché buttiamo tante, siamo molto generosi in fase di scrittura, e Lorenzo si è sminuito quando ha detto che noi siamo i tastieristi, che lui è il vero orchestratore, perché quella è una fase molto importante di quando abbiamo tutto questo registrato, è lui, è il vero maestro dell'opera che taglia, aggiunge, ma da aggiungere c'è poco, molto spesso c'è da tagliare e per tagliare ci vuole coraggio, cioè, perché poi uno si affeziona a determinati passaggi, cioè. E certe volte uno diventa prolisso, e certe volte invece dire quello che vuoi dire con meno è una carta in più.
E quando lo dovete portare dal vivo come fate?
Dal vivo, diciamo, adesso un po' che abbiamo scelto di non suonare più, in passato semplicemente facciamo gli arrangiamenti diversi, insomma i brani prendevano una piega diversa, anche più essenziale, diciamo così, oppure sceglievamo anche di prendere alcuni dei brani più facilmente percorribili con un terzetto o quartetto quando siamo dal vivo, insomma.
Ok. Beh, quindi insomma un progetto assai intrigante, assai interessante. Quanti album alla fine sono?
Ma guarda, come long play, diciamo così, questo dovrebbe essere il 13° credo, però senza contare un disco di cover che abbiamo fatto, solo era un disco di tributo alla scena, diciamo, proto-industriale e power electronics italiana. Che si chiama Nylon Crimes, questo disco qui c'erano brani di Atrax Morg, eccetera. Però insomma ci sono anche molti EP, abbiamo fatto un sacco di roba, mettiamola così, abbiamo suonato tanto
e quindi
anche per dirti l'ultimo, il penultimo disco in realtà è che non lo contiamo in questa 13, è il disco che abbiamo fatto insieme ai Sigillo Messe,
certo,
formazione storica, abbiamo fatto un,
sì,
disco, diciamo, non a quattro mani, perché in realtà siamo molti di più, eravamo
sette persone
quindi
durante il lockdown,
7x2 però,
ognuno che si spediva i file, sì è stato interessante.
E comunque il nostro ascoltatore Luigi da Como è rimasto soddisfatto, era quello che chiedeva.
Benissimo.
Quindi, insomma, risposta esauriente in questo senso. Bene, quindi ricordiamo che la band è attiva sui social, comunque su Facebook li trovate, tra l'altro tra poco uscirà anche il podcast, l'intervista all'interno dell'articolo, sarà linkato, basta andare sul nome del gruppo, la pagina Facebook, troverete il video di The Seven Giving Disaster e troverete anche proprio l'ascolto conto dell'intero lavoro, quindi cliccate lì e trovate il mondo di Macelleria Mobile di Mezzanotte tra poco sul sito di Radio Città Aperta, compresa anche la foto che abbiamo fatto in precedenza e che comprende anche l'immagine del vinile, così vi fate un'idea, un vinile trasparente con cioè in
stranissimo,
alcune parti
sì.
colorate, insomma.
Sì.
Edizione limitata, no?
Sì, sì, questa sì, poi c'è anche l'edizione vinile
nero. Quella tradizionale,
nero.
Sì, sì, in vinile okay. nero, sì.
Ottimo. E la cassetta con
anche
tre
lì
brani.
Ci sono due cassette, una rossa e una nera, cioè Substance
è no, è bianca, una rossa e una bianca. Quella rossa sarà più rara, è più sì. rara, ce ne sono solo 30 copie in giro, quella bianca 70, credo che abbiano stampato certo, 100
sì.
cassette.
Sì, la cassetta
come negli anni 80.
Feticcio, un piccolo feticcio.
Beh, ci sta, però con i tre brani in più,
esatto.
le tre composizioni
sì,
in più.
Sì, 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 sì.
Esatto.
Rispetto al vinile. Beh, a questo punto lascio scegliere a voi un'ultima traccia che volete far conoscere dal disco, che vi fa insomma piacere far
allora,
trasmettere.
Diciamo che il disco ha tante sfaccettature, quindi ogni brano va in una sua direzione. Ci sono dei brani sicuramente più ambient, altri un pochino più ritmati, ma forse per farvi assaggiare qualcosa che difficilmente ascolterete su altri dischi nostri, Conquistadores è il brano diverso, insomma, in qualche modo. Con la testa un po' nei nostri ritmi anni 90,
tempo sincopato,
però insomma con un androne sotto che viene proprio dalla nostra scuola industriale.
Benissimo. E allora, Conquistadores per Macelleria Mobile di Mezzanotte. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi microfono.
Beh, innanzitutto grazie a te per l'invito,
grazie,
per
certo,
l'intervista, ci fa piacere essere qui.
Ci eravamo fatti tutti belli per anche il video,
è vero.
E invece
la prossima volta
speriamo di tornare qui per il prossimo disco.
Ok, assolutamente. Ebbene, quindi andiamo con Conquistadores, tra poco il podcast. Ricordo che poi domani ci sarà la replica della trasmissione dalle ore 12 alle 14, quindi potrete riascoltare più o meno verso le 12.30 l'intervista a Macelleria Mobile di Mezzanotte, ora qui di lunedì in rigorosa diretta. Ciao, grazie.
Grazie.
Ciao.